Bel ritorno. Con noi stamattina c'è un editore, collega, Giampaolo Cirrones. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Sentito Rolf Stewart.
Buongiorno a te, naturalmente.
Grazie. Cosa ci ricorda qualche annetto passato questa canzone?
Sì, ma anche questi studi.
I primi vagiti.
Sì, questi studi. Tu hai iniziato prima di me, però, anche perché qualche anno più di me, però anch'io ho iniziato qualche anno fa, esattamente era il 1977.
E si ricordano tutti.
Radio Iglesias,
poi hai lasciato una traccia su Radio Sulcis, insomma, sei stato
Telegamma,
uno dei, dei fondatori,
40, cioè.
Insomma le abbiamo passate tutte.
Sì, e poi l'attività autonoma.
La politica delle sette chiese. Non ti chiedo come va il periodico perché so che va che è una meraviglia. Però...
Meraviglia il prodotto, però.
No, il prodotto lo sì, so per, che ti porta per, via tanto
però,
di coltello.
Io dico adesso quando mi chiedono tutti come va, io rispondo di salute fortunatamente bene, per il resto guardati intorno, viviamo in un territorio che è veramente alla canna del gas.
Io dico Dio vede, provvede, ma comunque siamo sempre lì sulla speranza del miracolo.
Se io vado a rivedere l'archivio, le cose che scrivo oggi le scrivevo 20 anni fa, quindi insomma sì. La speranza è veramente l'ultimo a morire, speriamo di vivere a lungo per poterla vedere realizzata. Insomma.
La provincia del Sulcis Iglesiente, questo è un dato di fatto. Un altro dato di fatto, io l'ho scoperto su Facebook, guarda un po'.
È un grande strumento, se utilizzato bene.
Conteggio alla rovescia per una nuova...
È uno strumento eccezionale, se usato bene.
Una grande iniziativa editoriale che porta sempre la firma di Giampaolo Cirrones come editore e come giornalista. Di che parliamo, Giampaolo?
Parliamo di un'idea che non è certamente la mia originale, nel senso che io percorro strade che sicuramente altri hanno già percorso, magari con altri mezzi e in altre aree, in altri territori, però una strada che secondo me oggi per l'informazione è una strada obbligata. Cioè io fino a qualche anno fa, esattamente 3 anni fa, continuavo a riservare, a dedicare tutto il mio tempo, il mio spazio, il mio impegno al giornalismo cartaceo, cioè al giornale, e poi ormai da 12 anni, 13 anni anche all'editoria pura, alla pubblicazione di libri. Non avevo fino a quel punto mai percorso, intrapreso la strada del web per mancanza di tempo, perché non ci si può dividere e perché oggi non ci sono, purtroppo non ci sono in questo momento le condizioni per creare una squadra vera e propria, sarebbe l'ideale, sarebbe l'optimum, però insomma è molto molto difficile stare in piedi da soli o quasi, figuriamoci in squadra.
Mi domando se è il dono dell'ubiquità.
Diciamo me lo chiedevano da tempo i colleghi, cioè io quando lavoravo in televisione avevo contemporaneamente l'impegno della televisione, della radio, alla quale dedicavo il tempo soprattutto per le radiocronache, per seguire le varie squadre, il Carbonia quando era ancora in C, e nell'interregionale, il Cagliari alcuni anni in Serie A e poi l'Olimpia in Serie A1 e in Serie A2, e avevo la Nuova Sardegna allora a cui dedicavo tanto tempo, cioè lavoravo praticamente a tempo pieno, riempivo con i miei articoli, il mio lavoro, una pagina spesso due, una pagina e mezzo due al giorno di sport dal Sulcis, e quando andavo in redazione mi dicevano mitico, io mi mettevo a ridere perché si chiedeva come fosse possibile. Ci vuole tanto spirito di sacrificio ovviamente, tanta disponibilità, passione ovviamente, anche perché ancora oggi che non siamo più giovanissimi, io posso dire che lavorando nonostante tutte le difficoltà, tutti i problemi quotidiani, ancora mi diverto e quindi faccio una cosa che mi piace, che ho scelto, o sono tra virgolette un ingegnere mancato, perché la mia ambizione da ragazzino, quando studiavo, diciamo con impegno anche con discreti risultati a scuola, mi dicevo cosa farei da grande? L'ingegnere, sempre. Fino a che ai tempi del liceo non ho cominciato a appassionarmi innanzitutto della lettura, nel senso che mi documentavo ancora a scuola con quotidiani, periodici, eccetera, e poi alla scrittura, e da lì è nata la passione per il giornalismo che un po' mi ha distratto, mi ha fatto cambiare strada. E a un certo punto all'università ho detto basta, non devo andare avanti perché il mio tempo, la mia vita la devo dedicare al giornalismo. Quindi, però ci vuole tanto sacrificio, ci vuole...
Lo immagino.
Quando ho iniziato, ti posso dire che ho iniziato, non dico rimettendoci perché i soldi da metterci non c'erano, ma veramente quasi gratis.
Staccano vista dell'informazione,
sì,
non è questo il dato?
Dico, quando si inizia, ancora oggi comunque, consiglio sempre ai giovani, non pensate all'immediato guadagno, perché non ce n'è. Oggi poi il settore editoriale è una crisi profondissima, veramente profonda. Io ho colleghi della mia età che avevano situazioni sicuramente fino a qualche anno fa migliori della mia dal punto di vista della tranquillità, della serenità, del lavoro. Oggi sono alla ricerca di un lavoro, non da giornalista, ma anche da impiegato, non lo trovo.
Abbiamo qui una collega che è in attesa anch'essa, sì, di... D'altro canto la
si
crisi...
studia, si arriva a un risultato anche nello studio, nella preparazione, nella formazione, ma poi non c'è sbocco. E poi, ripeto, in questo settore oggi ancora di più. E, tornando al discorso che hai fatto all'inizio, il web, l'online, che è una strada straordinaria, però dall'altro punto di vista... è veramente una tomba per molti giornalisti, perché ha tagliato drasticamente.
Ecco, la mia curiosità è come intendi impostarlo? Praticamente hai già un palinsesto.
Allora, io ti posso dire questo, si inizia con i piedi di piombo, si inizia a piccoli passi. Io dal 1 luglio 2013, se non ricordo male, pubblico il giornale online, che aggiorno mentre il cartaceo da 15 anni negli anni è diventato mensile, perché i costi sono talmente elevati che non si può e non c'è la condizione. Ancora oggi a volte si va in perdita, ti posso dire, e si sta in piedi per scommessa. Fino allora non avevo avuto tempo da dedicare al web, ho deciso di prendere questa strada nella prospettiva, sapendo bene che è il futuro, e quindi non so fino a che punto il cartaceo sarà in piedi, ma non lo dico solo per me, lo dico per tutti i giornali oggi, e vanno più online. Io ho sentito i dati l'altro giorno, c'era una trasmissione a Radio 1 in cui parlavano di queste cose, e allora, i grandi giornali anche a livello mondiale oggi quasi tutti dedicano molto più spazio online che al cartaceo. Ad esempio a New York sentivo che New York Times ancora diciamo va più sul cartaceo. Altri giornali, mi pare, se non ricordo mai, Washington Post, qualche altro, ha il suo fatturato maggiore sul web. E il web legato a Facebook. Come? Perché tu dici entro su Facebook e che ritorno ne ho. Pare che abbiano trovato a quei livelli, così dicevano, un accordo fra Facebook, la proprietà, la social gestione e le grandi testate, in cui, siccome Facebook è diventato uno strumento che ha un effetto moltiplicatore incredibile, che precede ancora i siti internet dei giornali, perché veramente è immediato, cioè tu metti la notizia ed è già di dominio pubblico nel mondo, ovviamente online. I giornali hanno un ritorno pubblicitario, hanno fatto l'accordo con Facebook, praticamente si dividono, oppure non so in che parti, ovviamente comunque vanno in compartecipazione sugli utili, perché comunque sia la presenza di certe testate ad alto livello su Facebook porta anche pubblicità a Facebook. Quindi ti dicevo, si va in quella direzione del web. Io da allora aggiorno, mentre il cartaceo a livello mensile, quindi ha un'impostazione di un certo tipo, approfondimenti eccetera, l'immediatezza è il online, e quindi lo aggiorno qualsiasi ora, perché oggi c'è la comodità dell'online, e che puoi aggiornare dovunque ti trovi, con un tablet, con uno smartphone, tu dai la notizia, anche se non sei sul posto, se hai una spalla da un'altra parte del mondo, tu dai la notizia immediatamente in quel momento. Io ricordo, tornando indietro, come tu hai detto, ai danni che furono, quando ho iniziato a collaborare con l'Unione Sarda a fine 79, ma per anni, ma anche poi quando ho passato a scrivere per la Nuova Sardegna nel 86, dal 86 al 99, i primi anni anche della Nuova, le fotografie in redazione a Cagliari si mandavano col cosiddetto fuorisacco. Era una busta rossa intestata e si andava alla fermata del pullman, si consegnava all'autista che lo portava a Cagliari, dove il messo del giornale andava a ritirare per poi portare in redazione per pubblicare. Guarda che passi sono stati fatti. Oggi, dovunque ti trovi, la notizia, le immagini...
Pensa alle videocassette.
Io ho un armadio pieno di audiocassette, di radiocrona, che sono ricordi, cimeli di radiocrona, qualcosa della vecchia televisione di Telegamma, trasmissioni fatte negli anni 90. Il mondo è cambiato totalmente. Oggi con uno smartphone fai riprese in alta risoluzione, full HD, che puoi mandare immediatamente, se sono brevi, perché sennò ci vuole un po' di tempo a trasferire, da qualsiasi parte del mondo. Quindi questa è la strada, e questa l'ho intrapresa, dicevo, ormai 3 anni fa. Allora, in questo contesto di immagini, di fotografie, notizie, diciamo, inserite a qualsiasi ora, ovviamente compatibilmente anche con i tempi. Poi se è un impegno familiare o un impegno di altro tipo, stacchi qualche ora e poi riprendi, però non hai limiti, perché se rientri a casa dopo una cena alle 2 del mattino ti colleghi e inserisci 5 notizie che poi attraverso il social network riproduci, rimani.
Quante ore dormi al giorno?
Guarda, mediamente adesso no, neanche poche, da fare 5-6 ore, qualche volta 3, qualche volta niente. Cioè, adesso in questo momento sono qua, devo chiudere l'ultimo l'editoriale del giornale che stampo oggi, spero di avere stasera, al massimo domani mattina. E quindi in questi giorni, gli ultimi giorni del cartaceo, perché il cartaceo comunque poi ti porta via tantissimo tempo, perché è vero che molte notizie utilizzi notizie che hai in parte già pubblicato e ampli, completi con fotografie nell'online, però comporre graficamente, perché il lavoro lo faccio io anche quello, ho imparato a farlo, mi piace farlo, però ci vuole tempo. Cioè io la mattina quando mi alzo dico, ma oggi la giornata durerà 36 ore, perché 24 non bastano più. E però, aspettami, ti passo subito la parola.
No.
Il problema qual è? Che lo fai con grande entusiasmo, però allo stesso tempo con un po' di rabbia dentro, perché dici, ma perché dobbiamo vivere questa situazione socio-economica in questo territorio? Perché siamo arrivati a questo punto? Perché certe cose, certi problemi non sono stati affrontati seriamente 20 anni fa, quando un ciclo economico era già finito e doveva essere gestita la fine, la transizione, invece si è pensato illusoriamente che sarebbe durata all'infinito. Non saremmo dovuti arrivare a questo punto, perché oggi purtroppo la crisi, non è per scoraggiare me stesso e chi ci ascolta o te, non finirà domani, perché se anche oggi si mette a lavorare seriamente per seminare e raccogliere ci vogliono ancora degli anni,
quindi
sarà ancora dura.
Senti, avremo sicuramente degli extra da fare, quindi se ti permettevi le 3 ore, 4 ore con l'inizio della l'inizio, già iniziata la campagna elettorale, e vedo che i colpi non si risparmiano tra i candidati. Tra i 4 candidati che almeno noi conosciamo, perché sono già stati pubblicati, che idea ti sei fatto di cosa potrebbe accadere sotto l'aspetto della presentazione delle liste? Perché vengono annunciate liste in appoggio di ogni candidato in ogni dove.
Ma io ti posso dire che fare una lista non è facile. Io quando sento dire facciamo la lista, facciamo qua, facciamo... Io ho letto ieri a Cagliari che un candidato civico, diciamo fuori dalle schemi dei partiti, intende candidarsi a sindaco presentando 30 liste.
Ma 30 liste.
Sanno che cosa significa 30 liste?
E stiamo parlando ancora di 40 consiglieri.
A Cagliari, non vorrei sbagliare, forse sono 40 a Cagliari, che è il comune.
40 Cagliari.
Ecco, 40 consiglieri significa che deve avere un minimo del 60%, 24 candidati e un massimo di 40. Poni anche che tu fai il minimo, 24 candidati, per 30... lo sappiamo cosa fa, fa 720.
Ma deve candidare tutta la città praticamente.
Quelli, no, ma si parla dell'ex presidente dell'autorità portuale, ex senatore, ex deputato Pier Giorgio Massidda, che presenta 10 liste.
Sì.
Cioè a Cagliari dovrebbero venire fuori con 70-80 liste. Cioè,
ma sai, Pier Giorgio Massidda potrebbe dico, perché gli è arrivato l'appoggio anche di Forza Italia, almeno di una parte consistente di Forza Italia.
Che i cagliaritani sarebbero tutti candidati.
Appunto, quello che ho detto io. Cioè, ognuno vota se stesso.
Cioè, veramente stiamo arrivando. Io non ci credo che ci siano tante liste, perché ho avuto esperienza
su Carbonia.
Ma anche a Carbonia so cosa significa fare una lista. Sì, è vero che spesso e volentieri assistiamo a liste con tanti numeri zero, nel senso che ci sono il minimo, ad esempio a Carbonia saranno 24 i consiglieri. Significa che il massimo è 24 candidati di ogni lista e il minimo è il 60%. Fai il conto, dovrebbe essere 15 se non sbaglio, no? Ecco, sicuramente in molte liste i 15 candidati ce ne saranno diversi che non si voteranno neanche loro.
Sì, ma è già successo, è già capitato.
Quindi sono favori che uno fa, poi magari è candidato e vota un altro, perché è successo anche questo. Ma non solo di quella lista, di altre liste. Cioè, succede anche questo. Però
senti,
non penso che succeda.
Abbiamo notizie, sappiamo che il sindaco viene ricandidato plebiscitariamente dal suo partito, da Selle e dagli alleati. Sappiamo un ex sindaco che si ripresenta, ma che non è mai uscito dalla politica, che
è
Ugo Piano.
Diciamo che è stato già in consiglio e anche in consiglio provinciale. Si è già ricandidato 2 volte, è stato eletto 2 volte.
Ecco, Francesco Cicillone, che fu riuscito dal PD, fuoriuscito dal PD, presenta una lista. Sì. E Andrea Corda, un nostro collega, pare che porti avanti la bandiera degli Unidos.
Unidos, sì, il gruppo di Mauro Pili.
Dei 5 Stelle che si sa?
Quello che è uscito dai 5 Stelle, che è sulla stampa e che si dice che dovrebbe essere questa giovane dipendente della ASL 7, Paola Massidda, che io personalmente non conosco, almeno ad oggi dovrebbe essere lì la candidata.
Che idea ti sei fatto? Si arriverà a un ballottaggio?
Allora, per le
ci sono alleanze sotterranee che poi potrebbero ricrearsi e formarsi in un eventuale ballottaggio?
Ma forse oggi è difficile prevederlo, perché è difficile vedere cosa succederà. Il ballottaggio, secondo me, è sicuro almeno al 90%, nel senso che la frammentazione ovviamente porta ad impedire ad una lista sola, anche ad esempio della coalizione uscente, che ovviamente parte almeno in prima battuta come favorita, di raggiungere il 50,1. Allora, la volta scorsa ti posso dire cosa accadde. La volta scorsa ci si registrò qualche frizione, indubbia, chiara, evidente, che emerse dopo le primarie all'interno del PD. Fecero le primarie, come ricorderai, e Giuseppe Casti le stravinse su Franco Manca, due candidati di aria estrazione ex socialista, su Ignazio Cucu, invece candidato di estrazione ex PC, e in quarta posizione, molto distanziata, Maria Marungiu, allora praticamente sindaco pro tempore dopo le dimissioni, esatto, di Kierchi, che passò alla provincia, alla presidenza della provincia, e Maria Marungiu ebbe un risultato modesto, rimase anche molto delusa. E ovviamente le primarie, come sempre accade nel PD, dividono. Non sono, secondo me, l'ho sempre detto, anche scritto, primarie fatte come si dovrebbero fare, perché c'è un regolamento un po' strano.
Senza cinesi, meno, praticamente.
Ma al di là di questo, cioè, io mi chiedo come si possa prevedere di far consentire di far votare un sedicenne, se un sedicenne a votare per la scelta del sindaco non ci deve andare. Cioè, un gruppo di giovani può decidere, per assurdo, chi è il candidato, in quel caso del PD, che poi in quel caso era anche quasi il sindaco eletto, e poi però non lo può votare. Perché? Perché prevedere questo? Allora, cambiamo la legge elettorale in Italia, facciamo votare i sedicenni, allora sono d'accordo, ma non ha senso far votare alle primarie un sedicenne se poi non può votare il sindaco alle elezioni vere e proprie, prima. Seconda, consentire a tutti di votare pagando due.
Sono regole che si danno ai partiti?
No, si è dato il PD.
Si è dato il PD?
Regolamento interno del PD. Perché consentire di votare a tutti? Cioè, io ti posso dire che in Piazza Roma, quando fecero il seggio in Piazza Roma per quelle primarie, uno del PD, un amico mio di un ex amministratore, non ti dico chi, mi disse, c'era la fila davanti al bar sotto i portici, al portico, e mi disse, Gianpaolo, io guardo lì e mi sembra di vedere più gente del centro-destra che del centro-sinistra. Cioè, questa cosa non è seria, obiettivamente. Non è
accade,
seria.
Accade
dappertutto. Guarda cosa è successo a Genova. Genova, il candidato, la candidata di Renzi, si è lamentata perché, a suo dire, dall'altra parte c'è. No, prima Cofferati, l'ex segretario della CGIL, concorrente, si lamenta perché fette del centrodestra avrebbero appoggiato
la candidata di Renzi,
il gruppo di Scaiola e compagnia cantante. Allora vince le elezioni, lui si distacca, va a appoggiare Pastorino, mi pare di ricordare, il candidato di Civaggio, dei contestatori all'interno del PD. Poi alle elezioni la candidata del centro-sinistra si lamenta che il centrodestra avrebbe, oltre che il suo ex alleato di partito, avrebbe sostenuto, cioè che quelli gli ex del suo partito avrebbero favorito la vittoria del candidato di
Totti,
no? Ma se tu hai utilizzato comunque quella possibilità in prima battuta, sfruttando i voti del centrodestra nelle tue primarie, come puoi lamentarti che poi qualcuno non abbia condiviso e in qualche modo favorito l'altra parte con cui tu hai fatto accordi più o meno dichiarati in prima battuta? Ripeto, secondo me quel regolamento andrebbe totalmente. Sono buone le primarie, ma fate seriamente. Vuoi votare le primarie? Ti tesseri per il partito? Fai la tessera.
D'accordo.
Non è che dai un euro, fai la tessera. D'accordo. Perché sarebbero cose più. Torniamo a bomba. Allora, si partì dalle divisioni. E nel PD, allora all'interno.
Un minuto, Gianpaolo.
Sì, prego.
No, un minuto.
Ah, no, pensavo volessi mandare pubblicità. Si temevano di non vincere al primo turno e quindi di temere al secondo la coalizione dei contro, e magari di perdere, una su 100 di perdere. Invece cosa accadde? Che alla fine si strinsero le fila, scese in campo anche Torekirchi con campagna elettorale, anche lui personalmente fece il porta a porta con i compagni di partito, e Giuseppe Casti vinse col 62,36%, quasi un plebiscito. Oggi non c'è le condizioni per varie ragioni, ma anche per la divisione. Quindi una volta che si va al ballottaggio, poi diventa imprevedibile, perché l'area di protesta, di scontento è veramente tanta, e si potrebbe concentrare su colui che quella coalizione che dovesse andare a contrastare quella che quasi certamente sarà la prima, in prima battuta, la prima coalizione, quella di Giuseppe Casti. Questa nelle previsioni, poi i cittadini potranno decidere il contrario.
Sicuramente. Gianpaolo, non mi resta che farti i migliori auguri per questa nuova intrapresa.
Solo completare, perché prima mi hai chiesto come iniziare, ti ho ricostruito un po' la situazione, non ti ho detto poi i piccoli passi in cosa consistono. Consistono che al di là delle notizie in tempo reale, cartacee e delle fotografie, da quasi certamente la prossima settimana, ancora la data non è certa per una serie di piccole cose organizzative, io registrerò la mattina un telegiornale da lunedì al venerdì, lascio fuori il sabato per respirare, perché inizialmente l'impegno sarà notevole, molto sulle mie spalle, oltre che sul tecnico posso dire che al mio fianco Massimo Saiu, che ha lavorato con me 17 anni in televisione fra Telegamma e Canale 40,
conosciamo.
Oggi ha uno studio di produzione privato o personale, quindi con lui inizialmente diciamo la squadra, il cuore è questo, poi ci saranno collaborazioni e faremo un telegiornale quotidiano di fra 20 minuti e mezz'ora, che manderemo in onda da mezzogiorno l'una poi in avanti, uno si può collegare quando vuole.
Ti ruberò anche notizie,
sì,
non ti preoccupare.
Non c'è problema. E poi durante questa settimana registrerò un approfondimento che manderemo in onda il sabato. Questo all'inizio. Bene. Poi io nel promo ho detto, è un libro aperto, poi vedremo come si svilupperà. Vedremo anche il riscontro, diciamo, pubblicitario.
Ma sicuramente.
Che si vive con la pubblicità.
Se
non c'è pubblicità...
Sarà dura, però tu sì, il tuo lavoro lo sai fare, quindi
io
hai...
Lo spero.
Hai un... Diciamo,
senza pensare a grandi cose, ti posso dire,
cioè, una dote di fiducia che ti appartiene, e che ti verrà restituita, vedrai.
E ti ringrazio, grazie a tutti.